Radio Nuova Trieste presenta Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
Carissimi, buongiorno. Tanti anni fa, quando sono diventato prete, dicevamo la messa alle 7 del mattino, uno in parrocchia, l'altro dalle suore, e il terzo la diceva alle 6 di sera. Eravamo tre preti, ma 24.000 abitanti, e il prete, l'altro viceparroco con me, disse: io vado dalle suore a dire la messa, loro dormono, io dormo, insomma tutti dormiamo dicendo la messa. E tant'è. Ecco, io sono oggi in questa condizione, dormo intervistando. Carissimo Bobbio, Muzio Bobbio, buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Bene, in questa stranissima serie di interviste in cui sarebbe da parlare della vita, invece parliamo delle nostre riflessioni sulla vita. Bene. Siamo arrivati al secondo grande amore.
Beh, sì, allora un passo indietro, siamo tra i 30 e i 35 anni ed era un periodo un po' da Hakuna Matata, no? Perché suonavo, praticavo arti marziali e...
Che pratichi ancora adesso?
Oggettivamente sì, ma...
Ma non suoni più?
Non suono più in pubblico, ma ovviamente gli strumenti non si mollano mai.
Non si mollano
mai. La musica ti resta dentro, penso, tutta la vita.
Eh sì, non so, io non l'ho fatta cominciare perché...
Beh, se pensi che ho una collezione...
Io suono il campanello alla porta.
Ho una collezione di dischi in vinile che supera i 1200 pezzi. Quindi più i CD, più... Sì, vabbè, più... Qualche decina di cassette nastro, di cose che ovviamente non...
Non puoi ascoltare...
No, che non girano nei circuiti commerciali. So, la registrazione di un amico che cantava canzoni dialettali in osteria, o così, collezione...
Adesso queste cose non ci sono più neanche dal vivo.
No, oggettivamente... E quindi ero spensierato, un periodo in cui, come dire, appunto, emotivamente non ero particolarmente coinvolto, simpatie venivano, andavano, e quindi ero in una fase abbastanza tranquilla della mia vita, era piena di, appunto, musica e di arti marziali, avevo già fatto, come dire... Parecchia strada, perché avevo già il titolo di cintura nera per tre arti marziali. Premetto, cintura nera non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, perché sino alla cintura nera non capisci nulla, dopo cominci a capirci qualcosa. E quindi vivevo tranquillo.
Ma io ho visto un maestro con una cintura rosso-nera.
Sì, vuol dire che rosso-nera è almeno... Fammi ricordare, tipo sesto dan, queste cose così, settimo dan.
Mamma mia.
Sì, perché è primo, secondo e terzo dan, solitamente è la cintura è nera. Quarto e quinto dovrebbe essere bianca e rossa, nera e rossa, dal sesto in poi.
Quindi, oh, Madonna, fantastico.
Poi non tutte le scuole usano la stessa simbologia. E quindi, vabbè, insomma...
Sesto dan, madonna, io pensavo fossero tre dan, adesso mi dici...
Ma in Giappone per esame si arriva fino all'ottavo, e poi, o meglio, fino al quarto sono i dan inferiori, dal quinto in poi sono i superiori, per esame fino all'ottavo, dopo nono e decimo esistono, di solito sono onorifici, raramente, molto raramente, li concedono in vita. So, per esempio, l'unico nono dan che io abbia conosciuto in vita era un maestro di tiro con l'arco giapponese, e l'unico decimo dan di cui io abbia sentito parlare in vita era il presidente dell'associazione giapponese del tiro con l'arco.
Vabbè, sta cosa del tiro con l'arco è un po' ridicola. Ma...
sembra, invece no, perché...
L'ho fatto apposta per farti arrabbiare.
per provocare. Ma la cosa curiosa, aprire un arco e lasciare che la freccia se ne vada sembra una cosa facilissima. Non lo è neanche con l'arco occidentale, figuriamoci con il complessissima tecnica dell'arco giapponese. È una sorta di arco fionda, per cui non è il bravo arciere, non è quello che è capace di fare la sintonia fine del proprio strumento, ma la sintonia fine di se stesso, che è un'altra cosa. Chiusa parentesi, va bene. Allora, praticavo arti marziali. Uscivo spesso da Trieste, in giro per l'Italia e qualche volta anche per l'Europa, e suonavo musica almeno ogni 15 giorni, si faceva un concertino, una comparsata da qualche parte, e poi a Trieste si girava in compagnia e così saluta uno, saluta quell'altro, conosci tante persone, tra cui una ragazza, fammi ricordare, aveva 25 anni, io ne avevo 33, e così, simpatia all'inizio, però non è scoccata subito la scintilla, anzi, era solo così.
La freccia era lì inserita nell'arco.
Esatto, ma Cupido non aveva ancora sganciato. E così ci si trovava... così, per combinazione, in compagnia di qua, di là. E dopo circa un anno abbiamo avuto modo di conoscerci meglio e lì è scoccata la scintilla.
Bene.
Io abitavo da sola, abitavamo in realtà, non lo sapevamo, a 500 metri di distanza.
Già comporta oggi una certa fatica, 500 metri sicuramente, oggi i ragazzi prendono il motorino per andare da 500 metri, mi stanco.
Beh, no.
Tutto è relativo.
Sì, beh, oggettivamente è così. Beh, adesso con l'età che avanza uno dice vado a fare la spesa, no? Ah beh, allora prendo il mezzo per portare le borse, no, forse è meglio che faccia una passeggiata, anche se sono più di 500 metri, e le borse me le porto per, come dire, per non lasciare andare il proprio fisico, no?
Io faccio così, lascio le borse al supermercato, poi vado avanti e indietro a prenderle per camminare un po' di più.
Beh, ma
adesso col braccio rotto c'ho una sola borsa, due massimo, riesco a portare.
Beh, durante il Covid sai quante spese piccole si facevano, quante più possibile per poter avere la scusa per muoversi.
Sì, c'era la gente che andava con quattro ricette in farmacia, oggi prendo questa.
Una per volta
almeno. Beh, adesso... noi qui abbiamo lavorato, per cui...
Adesso ci ridiamo, ma quella volta era pesante.
Ma guarda, io uscivo tutti i giorni perché venivo qua in radio, poi dopo me ne fregavo un po', adesso posso dire, non... La desolazione era vedere gli autobus completamente vuoti, e poi all'inizio che Piazza Oberdan, cioè che non c'erano i parcheggi gratuiti sulle strisce azzurre, sono andato in Piazza Oberdan per andare alla RAI e sembrava fosse esplosa una bomba, completamente vuota, cioè mai vista una roba così, neanche alle 3 di notte. Una roba impressionante, non c'era neanche una macchina, c'era la 42 e la 15 e basta. Non c'era una persona, il semaforo che andava da solo, non c'era una macchina, una cosa impressionante. Poi dopo purtroppo il sindaco ha messo i parcheggi gratuiti e allora tutto pieno. Dove avessero messo le macchine prima non l'ho capito, ma comunque...
Beh, in qualche tasca, no? Uno dice, beh, vado, no, metto l'auto in tasca e poi vado in ufficio.
Vabbè.
Ecco, e quindi così comincia la seconda storia importante della mia vita, ma c'è un ma. E qua andiamo sul... devo confessare, e quindi siamo quasi a livello di confessionale.
No, è perché... Consigli la persona che ti ascolta.
Sì, infatti è cominciato il periodo... meno nobile della mia vita, perché verso questa persona, diciamo, uso una forma piuttosto eufemistica, è l'unica persona verso la quale io abbia mancato seriamente nella mia vita. E era cominciata bene, ma la cosa si è smorzata rapidamente. Nonostante questo, la storia è durata quasi 13 anni. E purtroppo, quando si gira molto, si conoscono molte persone e altre simpatie possono arrivare. E purtroppo una è stata accolta. E quindi, come dire, il rapporto è stato minato. Fino a quando, a un certo punto,
è esploso.
La cosa... ovviamente
devi raccontare queste cose.
No, perché lo ammetto? Perché le cose sembrano cominciare
per scherzo.
Sì, quasi per scherzo. E se sei poco coinvolto, vabbè, ci giochi. Quando invece ne sei veramente coinvolto, la cosa è una sofferenza. Diventa una sofferenza. E poi ti ritrovi al punto di non sapere più come uscire da una situazione che ti sei creato tu. E questo per lungo tempo ero proprio in mezzo al guado, non sapevo più che cosa fare, che pesci pigliare. E per cui...
Mancava una guida spirituale, se mi avessi conosciuto allora.
Sai come diceva Mitridate, no? Ecco, beh,
mi ricordo.
Prendeva una piccola porzione di veleno ogni giorno.
Ah,
per...
sì.
Ecco, diciamo che dopo questa esperienza uno si mitridatizza su alcuni aspetti della vita e dice no, quel genere di cose è meglio assolutamente non percorrerle. E quindi adesso lo dico per esperienza.
Bah, questo l'hai detto tu, perché sei un uomo alla fine saggio. Molto alla fine, ma insomma, alla fine saggio, e quindi scherzo, era una battuta. E quindi, ma conosco centinaia di persone che fanno giuramenti e poi dopo ci ricascano con tutte le scarpe, come dite qui a Trieste. Per cui non è certamente una cosa che vale per tutti. Poi io, essendo in un luogo di ascolto, queste cose le sento. Oddio, ultimamente la gente si confessa sempre meno e sempre meno si confessa, nel senso, sia non viene a confessarsi, sia quando viene a confessarsi non dice cose vere, eccetera, eccetera. Però io ho un dono pazzesco, che è quello di tirarti fuori le cose col cacciavite. Un giorno dissi a una ragazza che era tutta lì che tremava, dico, ma perché c'hai paura? Non hai neanche abortito. Eh sì, anche quello. Padre. Cioè così, en passant, ha detto. Vabbè, dico, questo è uno dei peccati più gravi, diciamo.
E vabbè. Qui invece nonostante... Questa confusione con questa ragazza, abbiamo deciso di far nascere invece una creatura. E questa invece è una cosa che, innanzitutto...
Questa ragazza è la seconda.
La prima.
La prima. Però tu avevi il piede in due scarpe.
Sì.
Urca miseria, che roba. Dicono che noi uomini abbiamo questa
tendenza,
questa necessità. Cioè, ho letto un cosa dell'Università di Oxford, una ricerca dell'Università di Oxford, che dice che per l'evoluzione maschile è necessario il tradimento. Io non mi riesco a ricordare bene i motivi che...
Se è necessario passare per l'inferno per arrivare almeno al purgatorio, allora sì, capisco, ma... Diciamo che è un'esperienza che sconsiglio.
Eh sì, è abbastanza sconsigliabile, sì. Anche se in realtà anche la Bibbia è piena di queste esperienze. Per Davide, Elcana, cioè ci sono lo stesso Abramo, cioè c'è un sacco di persone che vivono con questa poliedricità. Però allora la terra doveva essere
Sì, molto più rada degli esseri umani.
Sì, doveva essere colonizzata dagli esseri umani. Adesso dobbiamo andare a colonizzare anche la Luna, per cui...
Beh, spero che non ci sia qualcuno che nasca da quelle parti, altrimenti dovremmo chiamarlo il Selenide o la Selenide.
Ecco.
Comunque, no, è stata invece una scelta. E lei domandava, ricordo, quando facciamo un pipiolino, diceva lei. E quando ho sentito che sarei stato disposto a qualunque cosa per questa persona che doveva nascere, allora dopo un paio d'anni dissi di sì.
Dopo un paio d'anni?
Sì.
Sei come me per la vocazione. Io quando ho sentito che dovevo proprio entrare in seminario ho fatto passare altri 3 anni. Non...
Ebbene, sai, bisogna ponderare le cose.
Ah, non so perché, ma comunque
ma è una cosa
così
che...
è andata, questa è la mia storia.
La mia storia è una cosa che ho aspettato di sentire dentro. Perché fare le cose, come dire, di primo acchito, per quanto mi riguarda ovviamente, spesso non hanno avuto un lieto fine. Quindi ho aspettato e è nata mia figlia, di cui io non sono contento di essere il padre, io sono felice di esserne il padre.
Poi mi spiegherai la differenza, non...
E beh, contento, come dire, è una cosa forse provvisoria, forse piccola. La felicità è qualcosa che ti resta dentro.
Vabbè.
E che non se ne va qualunque cosa
allora
succeda.
Dopo sentiremo felicità di Albano e Romino. E la cambiamo con felicità e picchiare Romina di sera e mattina. Felicità.
Non ti cito la versione goliardica.
Me la fa dire dopo fuori onda.
E quindi, insomma, abbastanza più in là, quasi 40 anni, sono diventato padre.
E poi felicità, prendere Albano a notte, di giorno e di notte, felicità. No, se no sembra che io sia un maschilista, no? Invece no. È la storpiatura nostra, mia e di mio fratello, era equipollente.
E avendo avuto appunto questa figlia, ho dovuto ragionevolmente rinunciare a qualcosa della mia vita, perché non si può dedicare tanto tempo a tutto.
Ho rinunciato al tiro con l'arco.
No, ho rinunciato invece alla musica, a suonare in pubblico. Perché per me le arti marziali invece erano più, in quel momento, più importanti.
Beh, certo.
Difatti, se non sono più tuttora in pubblico, che poi ho ricominciato a farlo qualche anno fa, poi il gruppo ha ceduto, quindi ho rismesso, e invece con le arti marziali ho continuato, anche perché mi aiutavano a scaricare le tensioni, a cercare un po' me stesso.
Bene.
E quindi appunto ho passato un periodo in cui sei in mezzo al guado, fino a che ovviamente, come dire, le normali problematiche sul lavoro passano in secondo piano, no? Sono banalità rispetto alla mia situazione psicologica del periodo. E quindi pian pianino, così, fino a che a un certo punto la situazione è diventata insostenibile e mi sono dato un anno di tempo. Ho tagliato qualche ramo secco e mi sono detto, ok, se le cose non cambiano entro un anno, io lascio la casa. È passato un anno e le cose non erano cambiate. Non sono riuscito a recuperare in un anno una situazione deteriorata. E a quel punto, come dire, ho cambiato strada. Sono ritornato alla mia vecchia magione, dove ho passato...
A 500 metri di distanza.
A 500 metri di distanza, quindi la bambina la vedevo frequentemente, sempre e comunque.
Però non ti vedeva a casa.
E non mi vedeva più a casa.
Credo che sia stato un trauma.
E diciamo che ricordo una telefonata che mi è arrivata da parte della madre, e in cui la figlia era in ambascia. Io ho mollato tutto quello che stavo facendo, ho avvisato: guardate, adesso scusate, ho un impegno più urgente. Sono andato da lei, l'ho consolata e, come dire, ho cercato di parlarle, cercando di spiegarle quello che può capire una bambina di 6 anni. E quindi ho detto: guarda, comunque la vedevo anche più volte per settimana, cercavo comunque di starle vicino il più possibile, se la madre era in difficoltà ero sempre presente.
Vabbè, sentiamo Albano e Romina e poi ci riprendiamo.
Felicità è il tenersi per mano, andare lontano, la felicità è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità stare vicini come bambini, la felicità, felicità.
Felicità è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità, felicità.
Felicità è un bicchiere di vino con un panino, la felicità, lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità, e cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità, felicità.
Senti, nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità.
Bene, sembra un po' il racconto di, non mi viene, Don Fabio, non mi ricordo come si chiama, che era tutto un racconto simpaticissimo, divertentissimo, in cui proprio schiantavi dalle risate. L'unica cosa fastidiosa è che un certo, al centro di tutto il racconto c'era la sua donna delle pulizie che si chiamava Pigiamino, che lui chiamava Pigiamino, perché era talmente sciatta che dice, non è, ma glielo diceva in faccia, dice: ma mia, sei sciatta, sei proprio, sei inutile qua e là, proprio un pigiamino, una cosa così da mettere nel momento. E finché, dice, una mattina tornai a casa praticamente quando ci si doveva svegliare e suonava il telefono, Pigiamino si è suicidata. E fu una cosa terribile, perché eravamo tutti che ridevamo con le lacrime agli occhi così, e lui improvvisamente ha cambiato ha cambiato
il registro,
facendoci capire quanto è importante nella vita avere la capacità di non essere così leggeri e soprattutto di scoprire quelli che sono i nostri scheletri nell'armadio e colloquiarci.
Beh, quando si insegnano certe cose, arti marziali, per esempio, giusto per ritornare sul discorso, sicuramente il tuo allievo farà 10 cose, sicuramente ne farà 9 male, o malissimo, o non proprio benissimo, ma una gli riesce. Ecco, sottolinea quella. No? E lui andrà via contento, lui andrà via con la consapevolezza di aver superato un piccolo gradino quel giorno. E ci sono altri giorni che verranno in cui supererà gli altri gradini che non è riuscito a superare oggi.
Ecco, tu sei il contrario di tutti i maestri che ho avuto nella mia vita.
Quelli che picchiano, no?
Non sei capace di questo. Io ho un rosario di insuccessi nella mia vita. Adesso che comincio ad avere dei piccoli successi, così, essere stimato abbastanza, così, mi guardi, ma ce l'ha con me, dice davvero. Non, vabbè.
Questo non significa che non devi segnalare grosse carenze.
Sì, però se segnali solo quelle, dici potresti essere, però e non ti dice mai guarda, questo hai fatto veramente bene, adesso cerchiamo di mettere a posto questo e proprio non ci sta.
Guarda, metti insieme due detti latini. Innanzitutto in medio stat virtus, quindi
giustamente io sono mediano,
e adesso naturalmente mi sta scappando il secondo, mi va in mente fra qualche secondo, naturalmente ormai il discorso se n'è andato. E niente, è scappato, no? Il pensiero...
Sono un cretino, va bene.
Essendo la testa rotonda, sai, i pensieri girano, circolano e non ritornano mai allo stesso posto, è come il pesce rosso nella boccia.
Che poi muore il pesce rosso.
E prima o dopo, poverino, sì.
No, se sta nella boccia va in burnout.
Va in depressione anche lui.
Sì, ma, bisogna trovare una... Bisogna mettere al pesce non soltanto la boccia ma anche qualcos'altro, e poi non deve essere rotonda perché sennò a un certo punto va in burnout.
Ci picchia.
Infatti adesso fanno tutti gli acquari di varie dimensioni, il più classico quadrato, è quello rettangolare, però ci sono anche altre forme così, ma anche rotondo, ma con degli ostacoli, delle cose che gli dia la sensazione di aver percorso chilometri.
E magari creare anche una piccola corrente all'interno, in modo che...
Questo non lo so, non sono così esperto, però ho letto varie cose che leggo, c'è stato anche questo.
Se l'acqua viene aspirata da un lato e viene immessa, depurata dalla parte opposta, si forma una leggera corrente.
Bene. Vabbè, in medio stat virtus e... Non sono riuscito.
Non sei riuscito non sono riuscito io a riagganciarmi.
No, speravo di ributtare, cioè mescolando le acque, speravo.
ma sai, non bisogna mescolare troppo, in dialetto c'è il modo di dire.
Vabbè, andiamo avanti. Insomma, no. Sta piccia.
No, questa ormai, questa giovane donna.
Ma tu quando sei uscito di casa hai ricevuto consenso positivo da parte di questa donna? Cioè ha detto sì, fai bene uscire oppure?
No.
Lei comunque accettava?
No, allora... qual era il problema? Lei era dispiaciuta del fatto che io me ne andassi, ma c'erano dei chiari indici che non mi tollerava più, perché aveva delle eruzioni epidermiche che quando me ne sono andato sono cessate. Quindi a livello, chiamiamolo così, energetico, il suo corpo diceva: questa persona non la voglio più vicino.
Ma tu sai che, cioè, non lo so se sia vero, però mi piace come interpretazione. Un giorno uno mi disse che paramedico mi disse che le eruzioni epidermiche e altre manifestazioni della pelle sono volute dal corpo per proteggere il cuore, perché sennò e il cuore prende...
In qualche modo concordo con lui.
Interessante.
Beh, ma in realtà...
Si appesantirebbe troppo, allora va nella pelle.
In altri contesti, no? Il legame tra soma e psiche. E se la psiche non è in equilibrio, il soma ne risente.
Sì, sempre, sì.
E quindi...
Però anche un corpo che fa sport, attività così, tende a mettere in equilibrio la psiche.
Beh, assolutamente sì, proprio perché...
Cioè la cosa è duplice.
Assolutamente sì.
È un circolo ermeneutico, per parlare forbito.
Sì, è così. E difatti la mia pratica delle arti marziali cercava anche questo, no? Proprio cercava di riequilibrare una situazione scompensata a livello interiore.
In teoria le arti marziali aiutano molto a questo.
Assolutamente sì, e continuo a praticarle adesso anche ultra 65enne, perché, come dire, non so se hai presente, c'è uno strumento usato dall'elettrotecnico, dall'elettronico, si chiama tester.
Sì, quello so che esiste, non ho mai capito come funziona.
E io
so
il tiro con l'arco lo considero una sorta di tester che posseggo per misurare me stesso.
No, perché è interessante, il tester c'ha quella,
sì, esatto,
quella levetta, no? E vedo gli elettricisti che la usano, la girano da tutte le parti e vedono dei numeri, non ho mai capito un granché, ma insomma. Io di solito guardando riesco ad apprendere l'arte. Col tester ho capito che, cioè, io e l'elettricità siamo due cose molto...
Non compatibili.
Non compatibili.
Sì. Beh, invece... se
invece tu no, beh, certo, era il tuo mestiere.
Beh, faccio un esempio: se uno è, ha dei pensieri di gioia, diciamo così, interiormente, tirerà con più frecce, con più energia, sarà, quindi le frecce saranno più potenti, più guizzanti, più veloci, e spesso anche magari più frequentemente farà bersaglio. Al contrario, invece, in un momento di difficoltà, il tiro sarà proprio più moscio, in qualche modo, no? Più, anziché mantenere lo sforzo fino all'ultimo, il fisico cederà un attimo prima, quindi la freccia, no? Fra virgolette, no? Cadrà ai piedi dell'arciere. Sto ovviamente dando un'immagine, sto dando un'immagine esagerata, ovviamente, per far capire proprio Confucio diceva che da come una persona tira si vede che mestiere fa. Il guerriero non tira come contadino, per quanto bravo e capace. E quindi sì, il tiro con l'arco, che sembra una sciocchezza, apro l'arco e lascio andare, dietro c'è un mondo.
Ah beh, certamente. E la stessa cosa succede, un giorno sono andato in macchina con un collaudatore. Io sono convinto di guidare bene, ma so guidare bene tra quelli che non sono professionisti. Cioè, è tutta un'altra cosa. Cioè, è una cosa incredibile. Cioè, solo come si siede è già una poesia. Poi come mette le marce così, la fluidità del... Cioè, si sente la differenza, profondamente si sente la differenza.
Assolutamente. Ogni mestiere... può essere un'arte.
Infatti.
E dipende soltanto in chi la pratica.
Programmatore no.
Anche il programmatore, ma è una cosa diversa, è una cosa mentale ovviamente, no? Non fisica. Ma se pensi, una sciocchezza, il gioco delle carte, che devi tenere a mente tutta una serie di combinazioni, le carte uscite, le probabilità che l'avversario abbia certe carte, eccetera, eccetera. È un lavoro del cervello veramente notevole. Oppure giocatore di biliardo, dici, ma come fai a chiamarli atleti giocatori di biliardo? Eppure sì, perché devi pensare a come potrebbero essere le traiettorie e studiare tecnicamente che effetto devi dare alla palla affinché realizzi quello che tu hai avuto in testa.
Sì, comunque il vero giocatore di biliardo ti guarda anche a te mentre tiri.
Assolutamente.
E da come ti metti, eccetera, vede cosa potrà succedere, quindi studia già la mossa successiva. E i giocatori di carte, io mi ricordo che dopo che c'era una professionista così, che poi è stata interdetta da tutti i casinò perché vinceva sempre, che già da come aveva le carte lei capiva quali carte potevano. E alla prima, al primo giro sbagliava con un 50%, che è una cosa altissima. Al secondo giro già arrivava al 70%, cioè già dal secondo giro aveva già la percezione, non so se guardava anche come mischiavi le carte, non ho proprio idea, come caspita facesse, era una roba impressionante.
Beh, sai, alcuni giocatori in America dicono che devi portarti al tavolo la faccia da poker, cioè proprio devi fare il muro emotivo.
Sì,
no?
Sì, questo qui era un muro emotivo, e giocavo con lei, mi fa, sgancia subito il fante. Come fa a sapere?
Avevo mio padre che...
Ma al primo giro, sì, sgancia, sì, subito, sì, il fante. E io, ah, guardo, c'è il fante, no?
No, questi sono, come dire, un dono di natura, saper intelleggere il non verbale di chi è di fronte.
Ah beh, quello sì, indubbiamente. Beh,
pensa anche ai giocatori di golf. Cosa ci vuole, dare un calcio con un bastone o una pallina?
No, no, no. È difficilissimo, è difficilissimo. Il golf è veramente difficilissimo, perché devi calcolare la traiettoria,
con il
quella
vento.
La sai, il vento, però poi la distanza, una volta che tu hai lanciato la palla devi percepire quant'è la distanza. No, 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 ogni mazza ha un suo peso e quindi...
Usi ferro, usi legno? Dall'uno al...
È molto diverso il, sì, ferro legno.
Assolutamente, no? Sì. No? Che anche, grado di creazione?
E anche nel biliardo è molto diverso, l'alluminio
al legno, certo. Ma sono tutte cose che più o meno consapevolmente chi pratica questa cosa, che sia golf, che sia biliardo, che sia gli scacchi, indifferente, c'è tutto un processo mentale di elaborazione di dati.
Ah sì, indubbiamente.
E lo fai soltanto se hai la mente sgombera, se hai la mente impegnata in altre cose, in altre faccende affaccendata, non riesci più a farlo questo.
Bah, dipende, se uno si chiama Giulio Cesare.
Ma non credo che Giulio Cesare fosse troppo coinvolto con le sue donne.
Ah no, con le donne no.
D'altra parte, sai come veniva chiamato?
Bah, io so che quando andava, passava sotto l'Arco di Trionfo, lo prendevano in giro dicendo viva Giulio, che i suoi soldati proprio, che ha sottomesso tutti ma si è lasciato sottomettere da non so chi.
Era chiamato il marito di tutte e la moglie di tutti.
Sì, sì.
Beh, vabbè, insomma, probabilmente
sì, sì,
beh,
Giulio Cesare, uno dei motivi per cui era disprezzato ed è stato ucciso è stato anche, era proprio perché è considerato effeminato.
De gustibus.
Sta di fatto che lui era passivo nel
rapporto.
Nel rapporto, sì.
Beh, ma
questo è storia, non è che
sì,
sto,
sì,
dicendo,
certo,
scandali.
No, 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 no. Era notorio.
Era notorio, sì. Mm.
Eppure
ed era insopportabile per i romani una cosa del genere.
Beh, ma
di solito era lo schiavo che non poteva fare niente, doveva per forza, oppure quello che era stato sconfitto alla lotta greco-romana, perché la lotta greco-romana finiva con questa vessazione su chi era stato sconfitto.
Beh, ma se pensi che i romani, l'immagine che avevano di sé, non assolutamente non nei mosaici pavimentali, pavimenti,
sì,
non mettevano mai se stessi perché nessuno potesse calpestarli neanche in figura. Quindi, come dire, questa forma di supremazia era espressa in tutti i contesti della,
sì,
vita.
Sì.
E quindi sì, essere passivi non era ben accettato.
No, assolutamente, visto, assolutamente. Era una cosa, cioè l'omosessualità era tollerata, ma soltanto se eri
attivo
uomo, vir.
Beh, lì c'è.
Vabbè,
in latino c'è la differenza fra vir e homo.
Sì, sì, vir e homo. Infatti, nel codice di diritto canonico c'è scritto presbiterus vir sit. Il presbitero sia uomo.
Maschio.
Adesso abbiamo questa apertura di Francesco che c'era. Che ci lascia così.
Ma...
No, simpatico, perché ha detto gli omosessuali possono entrare in seminario ma devono fare il voto di castità. È un po' particolare come cosa.
Personalmente Ritengo che ogni persona debba poter fare quello che sente.
Ma non in seminario.
E diciamo che se fa un certo tipo di scelta dovrebbe essere coerente con la scelta che fa, finché è possibile.
Ma è interessante questa cosa di Francesco, perché in realtà lui, come in tutta la sua vita di Papa, io prima non lo conoscevo, cerca di dare un colpo al cerchio nella botte, per cui è scandalizzato da un certo tipo di frequentazione della Chiesa, ma l'accoglie perché ormai esiste, ma dicendo vabbè, però fai, insomma, una cosa un po' particolare. Vabbè, non siamo noi che
dobbiamo
giudicare.
Ritorniamo alla mia vita anziché quell'altrui.
Appunto, sì.
E quindi c'è di nuovo questa, una, verso i, abbiamo detto, siamo già verso i 40 e passa, in cui per la seconda volta cambio vita. E quindi ritorno ad abitare
a 500 metri.
Da 500 metri da solo, e ovviamente subito non riesco a riprendere la musica, invece continuo con le arti marziali e ovviamente nel periodo, nell'intermezzo, ovviamente mi ero dedicato appunto anche ad altre, tra cui appunto avevo cominciato l'arco, avevo cominciato anche con la spada giapponese. Allora, per i giapponesi la cosiddetta via della spada avviene come fosse un binario, cioè con il kendo e lo yaido. Il kendo è l'armatura e la spada di bambù, e ti tocchi, ti picchi, diciamo così. Invece con lo yaido maneggi una spada, un simulacro di spada autentica, quindi ricurva, si estrae e si colpisce simultaneamente come intenzione, perché le due cose insieme non puoi metterle, no? Non puoi metterle assieme, perché altrimenti ti rischi di ferirti, no? È un lavoro, quindi si imparano le due cose, ritmo, strategia, protetti l'armatura con la spada di bambù, si impara la tecnica a solo, no? Facendo degli esercizi da solo. Chi è di altissimo livello può fare quello che si chiama kumitachi, che sono degli esercizi prefissati senza protezioni con la spada vera, e si fermano a 2 centimetri dal bersaglio. Lo fanno soltanto i maestri d'altissimo livello, e ovviamente non sono esenti da incidenti.
Ah, ecco, dico, capiterò.
Ma lo fanno. Cioè, sono capaci di fermarsi a 2 centimetri dalla tua fronte, per capirci, con una spada affilata. Io non ho praticato il kumitachi, però ho praticato iaido e insegnavo iaido, e apprendevo il kendo per 2 anni. Allora, per 7 anni ho insegnato iaido, per 2 ho praticato anche il kendo, in modo da essere complementare. Oggi ho abbandonato questa pratica perché il mio fisico non regge più. Comportava troppa tensione alla schiena.
Piange addosso così.
Ma è così.
No, ti devo venire a vedere al tiro con l'arco. E con questo desiderio ci salutiamo. Grazie, e grazie a Riccardo Righi per la collaborazione tecnica.
Radio Nuova Trieste ha presentato Ogni vita una storia. Tutte le strade portano a Dio. A cura di Don Lorenzo Maria Batti.